Dunque, lo scopo per cui il Signore ci ha creati, per cui siamo qui su questa terra di passaggio, è per conoscerlo, amarlo, servirlo qui su questa terra e poi goderlo per tutta l'eternità. Mi direte, sì sì, lo sappiamo a memoria, vero? Sapete tutti a memoria questa risposta? Ma io non voglio che rispondiate a me, ma rispondete nel vostro animo. Quante volte ci pensate a questo? Quante volte meditate questa essenza di verità, che è lo scopo per cui il Signore ci ha creati, per cui viviamo, ma che non moriremo più, perché la nostra vita, la nostra anima è immortale. Vedete, un conto è saperle le cose, magari le diciamo anche a memoria. Un conto è meditarle. Che cos'è la meditazione? È il prendere una verità della fede e cercare di approfondirla, cercare di capirla sempre di più. Sapeste il beneficio che avreste tutti se donaste almeno un 10 minuti, un quarto d'ora di meditazione tutti i giorni. Non dico mezz'ora come abbiamo noi di regola, suore. Ma anche noi, se lo facciamo sul serio, se lo facciamo con serietà, oppure se lo facciamo tanto per fare, perché è scritto di regola là. Vedete, è necessaria la meditazione. Meditare vuol dire pensare. Pensare e cercare di capire quello che pensiamo, quello che andiamo a fondo di una cosa. Io, voi leggete il Vangelo. Tutte lo leggete il Vangelo, se non altro il Vangelo della domenica, è vero, lo sentite tutti. Lo approfondite. Ci sono dei sacerdoti che fanno dei commenti meravigliosi sul Vangelo, ma non tutti, e non sempre li trovate. Ci sono dei sacerdoti che sento anch'io in giro abbastanza, che battono l'aria, come dico io. Insomma, parlano, ma lasciano il tempo che trovano. Non ci commuovono dentro, non ci fanno riflettere dentro, non ci fanno approfondire queste verità di fede. Magari parlano anche bene, ma di cose superficiali. Ma se il Signore ci ha dato in mano il Vangelo, le sue parole, abbiamo una ricchezza grandissima. Una ricchezza incommensurabile. Cerchiamo di andare a fondo. Un sacerdote, è stato lui che mi ha insegnato, dice: non andare a letto se non hai letto, scusate la paronimia, almeno una riga di Vangelo, un pensiero del Vangelo. Perché là è Gesù che parla nel Vangelo, no? E Gesù, noi non tutti hanno la grazia di vedere il Signore, non tutti hanno la grazia di sentire il Signore direttamente, lo sentiamo indirettamente. Indirettamente, prima di tutto, è quello che è stato scritto, quello che è sotto sua dettatura, perché il Vangelo è stato scritto sotto ispirazione dello Spirito Santo. Non si sbaglia, nel Vangelo non ci sono errori. Non c'è il timore di dire vado fuori strada, magari leggo qualcosa, perché ci sono tanti libri spirituali, così, ma non tutti, non possiamo essere sicuri di tutti. Ci possono essere anche di quelli che ci ingannano, ci possono essere di quelli che non sono neanche approvati dalla Chiesa, ma circolano lo stesso. Ma il Vangelo no. Il Vangelo, siamo sicuri che è la parola di un Dio, perché Gesù è figlio di Dio, è Dio lui stesso. Non può ingannarci Gesù non può dirsi una cosa per un'altra. Non lo può perché lui è verità. Lui ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Avete presente questa definizione? Gesù è la via, la verità e la vita. Se noi seguiamo Gesù, se noi ascoltiamo Gesù, se noi lo amiamo tanto da seguirlo, eccetera, siamo sicuri di essere salvi. Abbiamo fatto la firma per la nostra felicità eterna. Non ci sbagliamo là. Io posso sentire anche un santo sacerdote dice seguo, però posso fare anche punto di domanda, perché non è detto che tutti i sacerdoti siano infallibili. I grandi eretici, i grandi eresiarchi erano sacerdoti, non tutti sono. Però se io leggo il Vangelo e lo metto, quello sono sicuro è parola di Gesù. Il Vangelo, prima di tutto, penso che tutti l'abbiate in casa, il Vangelo, tutti. Ma se non l'avete andate subito a comprarvene uno, magari di quelli che costano poco. C'è bisogno di prendere delle cose eccezionali. E poi, la lezione che mi ha dato il Signore proprio, da giovane, da ragazza, di non andare a letto se non avevo, scusate l'omonimia, letto, un pensiero del Vangelo, un periodo del Vangelo. Anche una frase solo a volte basta. Ci sono delle frasi così sintetiche, così forti, così essenziali nel Vangelo, che non occorre neanche stare a leggere tante altre cose. Per esempio la definizione che Gesù dà di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. Provate a pensarci. E viene da lui, viene da lui, non è che venga dagli uomini, questa viene da lui, è la verità. Io sono la via. Beh, noi prendiamo una strada, no, per andare in qualche posto, perché se no, dove andiamo? Non andiamo mica a caso. Se devo andare a fare delle compere vado per quella strada. Se devo fare una passeggiata vado quell'altra strada, se devo andare a trovare una mia amica vado per un'altra strada, eccetera. Ci sono tante strade, però la strada essenziale per salvarci per tutta l'eternità, perché stiamo parlando di eternità, sapete, non stiamo giocando con cose passeggere, non stiamo buttando i dadi così. Ricordatevi, noi siamo avviati ad eternità, che lo vogliamo, che non lo vogliamo, è così. Il Signore ci ha creati per l'eternità, abbiamo avuto inizio perché è Lui che ci ha creato l'anima, va bene? I nostri genitori hanno fatto quello che umanamente parlando si cerca di fare quando si vogliono avere dei figli, però se non c'è Dio che mette l'anima, noi non saremmo mica nati. La nostra anima è stata creata direttamente da Dio. I nostri genitori ci hanno dato il corpo e dobbiamo essere tanto grati ai nostri genitori, tanto. Non saranno persone perfette, non importa niente, dobbiamo amarli tanto i genitori. Dobbiamo essere grati, se sono già nell'eternità, pregare per loro, perché non sappiamo se sono in purgatorio o se sono, a meno che non abbiamo una visione, una comunicazione speciale dal cielo, noi non sappiamo i nostri genitori dove sono. Può darsi benissimo che siano ancora in purgatorio, per esempio, che abbiano ancora bisogno delle nostre preghiere. Se non altro per il dono della vita che ci hanno dato, dobbiamo essere grati e pregare. Se poi sono in paradiso, li preghiamo e loro pregano per noi, intercedono per noi. Quante grazie c'è a te, se sono in paradiso, ma anche in purgatorio pregano per noi, capite? È solo all'inferno che non possono pregare, ma noi supponiamo che i nostri genitori siano all'inferno, non sappiamo, a meno che non abbiamo una comunicazione dal cielo. Noi abbiamo tutto il diritto di pensare che o in purgatorio o in paradiso lo siano. Del resto, voi siete tutte qua. Siete tutti che credete in Dio. Perché se no non sareste seduti qua a ascoltare, no? La parola di Dio. Chi è che vi ha trasmesso questa fede? In generale, perché io parlo in generale, di solito si riceve più di tutto dai genitori. E se non abbiamo ricevuto la fede direttamente dai genitori, abbiamo ricevuto intanto la vita, perché sono stati loro che ci hanno messo al mondo. Se non altro per riconoscenza della vita che ci hanno dato, dobbiamo pregare per loro, se non sappiamo dove sono. Se abbiamo ricevuto qualche comunicazione dal cielo, sono un altro paio di maniche, ma la maggior parte delle persone non sa dove siano i genitori, è vero o non è vero? Quindi è meglio sempre che preghiamo. E le preghiere non vanno mai a vuoto, sapete? Perché se non avessero bisogno di questo, il Signore le indirizza queste preghiere a chi sa Lui, a chi vuole Lui, ma ci dà il merito di queste preghiere, capite? Il merito di aver pregato non ci viene tolto mai. Che abbiano bisogno, che non abbiano bisogno, che sia, non importa. Noi preghiamo. Il Signore sa dove destinare queste preghiere. Perché, vedete, bisogna che pensiamo che noi dipendiamo tutto da Dio. Chi è questo Dio? È l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra. Questo è il catechismo, vero? Dio chi è? È l'essere perfettissimo. Il che vuol dire che non ha la minima imperfezione. La minima cosa che non va. Non c'è niente di negativo Dio, niente. Tutto positivo. È la perfezione assoluta, in eccedenza. Noi dobbiamo credere questo, se no come facciamo a essere religiosi? Come facciamo a essere cristiani se non crediamo a questo? Dio è l'essere perfettissimo, lo dice il catechismo, diciamo Dio decimo, creatore e signore del cielo e della terra. Sapete? Quel catechismo di San Pio X, forse un po' più conosciuto, forse un po' più spiegato, forse un po' più reso attuale. Non è una cosa vecchia da buttarsi via, è un insieme di verità eterne, che ci saranno sempre. Noi moriremo, ma il catechismo ci sarà ancora. La verità è eterna, è superiore a noi perché noi non siamo. Solo Gesù ha potuto dire io sono la via, la verità e la vita. Solo Lui, che era il figlio di Dio. Chi di voi riuscirebbe, avrebbe il coraggio di dire una frase simile? Nessuno. Nessuno. Solo Dio. Solo Gesù, figlio di Dio, poteva dire una cosa. Io sono la via, la verità e la vita. Allora, se, e tutti siete credenti in questo, perché no, se non credeste in questo non sareste neanche seduti in questo, sareste a trovare a fare quello che volete, ma non qua. È perché credete che Gesù è via, verità e vita che siete qua seduti. È vero o non è vero? Voi siete venuti col desiderio di conoscere sempre più a fondo Gesù, il Figlio di Dio, che ci è stato dato, donato dal Padre, dallo Spirito Santo, perché fosse il nostro modello, Perché si è fatto uomo? Me lo volete dire il perché? Poteva starsene ai cieli tranquillo, sereno, senza finire sulla croce come è finito. L'ha fatto per noi, per amore nostro, per poterci aiutare di più, per poter essere più vicino a noi, alla nostra umanità. Perché noi quando parliamo di Dio è l'essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra, sì, la sappiamo la definizione della memoria, ma poi diciamo, come sarà? Come sarà questo essere perfettissimo, creatore, signore del cielo e della terra? Ci credo? Cosa? Non lo so. No, ha voluto che suo figlio si incarnasse, allora sì che adesso sappiamo chi è. Perché è una persona. Gesù è una persona come noi. È nato uomo, si è fatto uomo per amore nostro. È nato da una donna come noi. Solo che suo padre era padre eterno, non un padre terreno. L'unica differenza è questa, che non è poca, vero? Però Gesù è. Si è fatto uomo, perfettamente uomo. Tant'è vero che è morto. Si è soggettato alla morte. Un Dio non può morire. Dio è eterno. Ma essendosi fatto uomo, ha potuto morire per nostro amore. Allora come fare a non credere a una persona che è morta per noi, per nostro amore? E come facciamo a sapere che cosa lui desidera da noi? Perché l'importante è quello, eh? Gesù è morto per tutti. C'è chi ne fa tesoro della sua morte, chi la ignora, chi se ne strafrega altamente. Dovremmo tutti rendere conto di questo. Certo che se uno non ha mai sentito, non l'ha mai conosciuto, eccetera, il Signore avrà una certa misura di giudizio, no? Quando è morto. Ma noi che sappiamo, che siamo cresciuti, nati e cresciuti in una, grazie a Dio, in una nazione cattolica, che conoscono, che possiamo conoscere la verità, che possiamo conoscere. E noi abbiamo una grande responsabilità, eh? Una grande responsabilità. Perché ci avrebbe potuto far nascere, non so dove, in tanta malora, in Africa, in Australia. Non avevo neanche magari mai sentito che esistesse un figlio di Dio, Gesù. Invece no, ha voluto che nascessimo qui, in luoghi proprio dove il cattolicesimo è predominante. È predominante. Sì, ci sono delle eresie, c'è il protestantesimo, ci sono gli ortodossi, ci sono delle deviazioni. Però io penso che se questi che nascono in queste situazioni così, amano il Signore veramente, lo amano come sanno, come lo conoscono, lo pregano come lo conoscono, il Signore si rivela, sapete, il Signore si rivela e il Signore li salva, perché Lui è morto per tutti, è morto per tutti, ci ha amato talmente da dare la sua vita, che sarebbe bastata anche una goccia del suo sangue per salvarci. E guardate invece come ha voluto che fosse versato quel suo sangue. Guardate le sofferenze che ha sofferto su quella croce, anche 3 ore che è stato su appeso a quella croce, ma mio Dio Signore, pensarci bene, ci vengono le vertigini. Un Dio, Signore padrone del cielo e della terra, che in un attimo potrebbe farci sparire tutti, farci morire tutti, che ha in mano le sorti della nostra vita, perché è Lui che sa quando ci chiamerà, alla vita eterna. E immortali siamo tutti, la nostra anima è immortale, non stiamo qua sempre in questa vita. E a volte io ho incontrato tante persone così e ho provato a farle ragionare, stavano perfino male, perché dicevano no, non voglio pensare a queste cose, non mi piace, non mi piace. Ma anche se non ti piace è una verità, dovrai rendere conto a Dio della tua vita, certo non sei immortale, tutti dobbiamo morire. Ma la nostra morte, noi che abbiamo la fede, grazie a Dio, che dono grande è quello della fede, e grazie a Lui che l'abbiamo, va bene, sappiamo che si spegnerà la nostra vita terrena, ma non la nostra vita spirituale. Noi non moriremo più. Abbiamo avuto principio, perché non siamo Dio, è solo Dio che non ha avuto principio eterno. Ma noi abbiamo avuto principio, ma non avremo fine. Non avremo fine. Noi siamo portati ormai per l'eternità. Che lo vogliamo, che non lo vogliamo, che lo capiamo, che non lo capiamo, che lo accettiamo, che non lo accettiamo, non ha nessuna importanza. La nostra destinazione è questa, l'eternità. Ora ce la fabbrichiamo con le nostre mani. Il Signore è stato tanto buono con noi, con tutti noi, tanto, da farci nascere in un paese cattolico. Con la verità tra le mani, col Vangelo che conosciamo, con il sacerdozio. Pensate quelle povere regioni e anche nazioni che non hanno sacerdoti, che non hanno chi dice loro io ti assolvo dei tuoi peccati. Ma quando il sacerdote dice così, non è mica lui che ci assolve i peccati, scusate, magari ne ha fatti peggio di me. Non ha importanza questo. Lo dice in nome di Gesù. Io ti assolvo. Guardate, per quanto ci meditiamo sopra, io una vita intera che ci medito sopra, a questa grandissima grazia, questa grandissima grazia della soluzione che Dio ci dà attraverso il sacerdote dei nostri peccati. Certo, non possiamo dire adesso io faccio quanti peccati voglio, tanto dopo vado a confessarmi, no, però non lo possiamo, anche perché non siamo sicuri di vivere. E se tu morissi, Don Bosco ha salvato dei suoi ragazzi in questa maniera. Uno si è trovato scritto e se stanotte morissi, punto di domanda, prima di andare a letto, e Don Bosco sapeva che non era in grazia di Dio, sapeva che questo ragazzo non viveva, era in peccato, perché Don Bosco aveva questa grazia, va bene, ma non sempre possiamo avere dei Don Boschi vicini, vero? Si è fatto trovare questo biglietto e se stanotte morissi sto ragazzo l'ha trovato sul banciano. È andato a letto lo stesso, lui si è svegliato, ha fatto finta di niente, ma non dormiva, girava sotto il letto che sembrava un letto di spine di qua, finché a un certo punto non ne ha potuto più. A mezzanotte circa l'una si è alzato, è andato di corsa dalla camera di Don Bosco e l'ha trovato in piedi che pregava. Don Bosco aveva questa grazia, era un santo. Aspetta, è andato là piangendo e Don Bosco l'ha abbracciato e dice ti aspettavo. Si è confessato sto ragazzo. Poi è andato a letto felice. La mattina nelle nostre case, cioè quei ragazzi così li svegliano, perché sennò chi è che li sveglia? Donna fino alle 10, svegliano l'ora giusta, soprattutto le mani. Benedicamus Domino, dice quello che è l'assistente del dormitorio. I ragazzi mezzi sono lì, gli dicono Deo gracias, ma intanto si tirano su tutti, ma suo ragazzo no. Allora l'assistente va a vederlo, era morto. Sono lì i testimoni, sapete, era morto, l'hanno trovato morto. Pensate a Don Bosco, che si vede che il Signore sapeva che quello si sarebbe morto, e ricorso a questo biglietto, dice che stanotte morissi, e lui non è riuscito più a dormire. Verso mezzanotte e si è alzato e ha trovato Don Bosco che passeggiava pregando per la sua stanza, lo ha ricevuto, si è confessato, un'anima santa. Mi direte, non tutti troviamo dei Don Bosco, è vero, ma tutti abbiamo la grazia di avere dei sacerdoti che ci possono dire io ti assolvo dei tuoi peccati. Non è mica il sacerdote che si assolve, povero, il sacerdote che magari sarà ancora più peccatore di noi. Però non importa. In quel momento ha l'autorità della Chiesa, è Gesù che ci assolve. Se un sacerdote ci dice io ti assolvo, ma può essere buono, può essere cattivo, può essere in grazia di Dio o no, non gli ha nessuna importanza. È sacerdote, sì. Allora basta. È Gesù che ci perdona. Guardate che abbiamo la nostra religione, è veramente un portento della creazione di Dio, io lo chiamo. Dove trovate una religione così che vi possa assolvere dei peccati? Provate a cercarla in tutto il mondo, anche con il lanternino. È solo la religione cattolica, è solo la religione di Gesù Cristo. Perché noi dobbiamo ringraziare Dio con le mani e coi piedi, che siamo in una religione, quella giusta, quella vera, così. Perché avremmo potuto anche nascere in Vaterapesca dove, e neanche conoscerla la vera religione. Però non è che il Signore ci abbandoni, non abbandona nessuno il Signore. Nessuno. Però noi ci ha prediletto, perché ci ha fatto conoscere la verità. Vedete, questa è il grande dono che il Signore ci ha fatto, di farci conoscere la verità. Quante falsità ci sono in questo mondo. Ma provate a pensare anche solo quello che promettono i governi. Quante falsità di persone che si dicono intelligenti, che magari hanno lauree e sopralauree, e si propinano un sacco di cretinate che non stanno né in cielo né in terra. E noi abbiamo la verità in mano. Noi conosciamo la verità. Gesù l'ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Dove c'è Gesù c'è la via, la verità e la vita. Vita perché la vita, non solo questo mondo, ma la vita eterna. Sapete cosa vuol dire morire in grazia di Dio? Sapete la grazia grandissima che abbiamo noi in mano di dire posso morire in grazia di Dio e non andare all'inferno? Magari farò un bel po' di purgatorio, non importa, ma il purgatorio finisce. È doloroso, guardate che è meglio evitare anche il purgatorio se possiamo, e abbiamo tanti mezzi anche per quello. Quante preghiere, è vero, che abbiamo con indulgenza. Cosa sono per le indulgenze? Vuol dire che si fa meno purgatorio. Il purgatorio è di meno che si fa. Sappiamo che se facciamo la carità copre una moltitudine di peccati. Dice la Sacra Scrittura, la carità. ricordatevi, carità vuol dire amore, vero? Carità vuol dire amare. E amare effettivamente, amare aiutando il prossimo. Perché l'amore platonico, quello, ah, io amo tutti così, e non alzi neanche un dito per aiutare il prossimo, che amore è quello? L'amore ha bisogno di testimonianze, l'amore è fatto di atti, l'amore è fatto di... Guardate che il Signore non è un utopista, non è un esaltato, va a fondo. Qualunque cosa avrete fatta al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Questo è il Vangelo. Dite, lo conoscete questo Vangelo? Qualunque cosa, ma lo dice Gesù. Ma dobbiamo crederci a Gesù. Dobbiamo crederci. Se io faccio anche un piacere minimo, anche solo, per esempio, uno per la strada mi domanda l'indicazione di una strada che non conosce, io gliela indico. Io l'ho indicato la strada a Gesù. Io ho indicato la strada a Gesù. C'è uno che ha bisogno, passa un periodo di gramo, diciamo, economicamente parlando. Se ho la possibilità di aiutarlo, io aiuto Gesù. Cosa credete che Gesù non vi compensi dopo? Qualunque cosa avrete fatta al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. E lui ci premierà come sa premiare un Dio. Come sa premiare un Dio? Bisogna che pensiamo a questo. La carità delle tre virtù teologali, fede, speranza, carità, è quella che ci apre le porte del paradiso. È vero, bisogna avere la fede. Per credere che la verità ci apre le porte del paradiso, bisogna avere la fede, bisogna credere. Bisogna credere a queste parole che dice Gesù. Qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli, al minimo, l'avete fatta a me. Qualunque piacere, anche tra amici, tra parenti, qualunque cosa facciamo per aiutare il prossimo, è fatta a Gesù. Ed egli ci compenserà come solo lui sa premiarci, se non altro con la vita eterna. Ma sapete l'importanza di salvarci la vita, l'anima? Ci pensiamo sopra qualche volta? È un'importanza abissale, perché si tratta poi dell'eternità. Non si tratta di poche ore, di pochi giorni, di qualche avvenimento, di cose. Si tratta di un'eternità che non finisce mai. Perché noi abbiamo avuto origine ma non avremo fine. Noi siamo immortali, lo sapete. La nostra anima non morirà. Ormai abbiamo avuto principio. E siamo nati senza il nostro volere. Abbiamo ricevuto la vita, che è un dono grandissimo, per cui dobbiamo essere grati ai nostri genitori che ci hanno voluto, grati tanto perché ci hanno dato la possibilità di una vita eterna, felice. E adesso sta a noi, loro ce l'hanno data, loro ci hanno messo il nome. Quel perché dobbiamo avere tanta riconoscenza per i nostri genitori, tanta. Avranno i loro difetti come tutti, avranno anche le loro manchevolezze come tutti, ma non importa, non importa. Se ci hanno dato la vita, guardate, dobbiamo essere più che grati, dobbiamo baciare dove cammina. Perché ci hanno dato la possibilità di una vita ed è felice. Adesso sta a noi. Sta a noi. La voglio felice, so che la strada dov'è. Voi tutti qua siete ben conoscenti e conoscete benissimo che cos'è la vita spirituale, la vita di grazia. Abbiamo tutti i doni, abbiamo tutte le possibilità. Il Signore ha inventato quel sacramento che ci salva, il sacramento della confessione. Perché, pensate, se non l'avesse inventato nostro Signore, uno fa disgraziatamente un peccato mortale, basta dannato per tutta l'eternità. Noi invece, purtroppo, anche cadendo in peccato mortale, se ci andiamo a confessare, ecco. E vi voglio dire una parola sul peccato mortale. Si chiama mortale perché dà la morte all'anima. Per essere deve avere tre cose. Piena avvertenza, materia grave, piena avvertenza e deliberato consenso. Avete studiato tutti il catechismo, vero? Cosa vuol dire piena avvertenza? Capire. Capire che quello è male e lo faccio lo stesso, a dispetto di Dio, della Madonna e dei Santi, lo faccio. Viene deliberato consenso, sono libera, posso benissimo fare a meno di questo peccato. Non c'è nessuno che mi spara alle tempie se io non faccio questo peccato. E la materia è grave. La materia è grave. E guardate che la gravità della materia è molto suscettibile. Cioè dipende molto dalla conoscenza della persona. C'è un povero ignorante, uno che non ha mai sentito neanche parlare di religione, di cose, e fa un peccato mortale, il Signore avrà una misura molto differente di quello che ha studiato il catechismo, che sa benissimo che cos'è il peccato mortale, che lo fa lo stesso. È vero o non è vero? E oggi però facciamo anche noi questo. Se uno è nella perfetta ignoranza, chiediamo non solo un occhio ma anche due occhi, ma se uno sa benissimo quello che fa e lo fa apposta, allora che Signore, no? Capite? Guardate, abbiate paura del peccato. Perché bisogna aver paura di commettere il peccato mortale. Non lo voglio fare, Signore, per carità. Perché se io dopo aver fatto questo peccato mortale muoio, mi viene un infarto, vado sotto un'auto, batte la pesca, quante cose possono succedere. E cosa fa? Vado all'inferno per tutta l'eternità. Ma chi me lo fa fare? Ma chi me lo fa fare? Mi direte, però è facile. Ma è facile e difficile nello stesso tempo, sapete? Perché se si vuole, si può evitare il peccato mortale, se si vuole. Con l'aiuto di Dio sempre. Perché da soli non potete fare niente, dice Gesù, da soli. Ma con l'aiuto di Dio si può evitare il peccato mortale, anche per tutta una vita. Anche per tutta una vita. Però il Signore ha inventato la confessione, quel grande sacramento che si chiama confessione, vero? E se non posso subito andarmi a confessare, almeno faccio un atto di dolore. Senti, Signore, perdonami, sono caduto in peccato, ma appena posso vado dal sacerdote a confessarmi. Ecco, moriste in questo intervallo, non andreste all'inferno perché vi siete pentiti. Perché quello che vale è il pentimento. Ma che cos'è il pentimento? Lo sapete dire? È il dispiacere di aver offeso Dio. Questo è il vero pentimento. Tu, Signore, sei buono. Tu mi hai creato. Tu mi hai dato una famiglia. tu mi hai dato un sacco di doni, un sacco di grazie così, e io che cosa ti faccio? Come te lo ti ricompenso? Rinnovandoti l'uccisione. Mi alleo con quelli che ti hanno ucciso. Perché noi diciamo inorriditi, ma come hanno potuto trattare così Gesù? Come hanno potuto? Beh, e voi col peccato mortale che cosa si fa? Che cosa si fa col peccato mortale? Ora la nostra debolezza è grande, ma se abbiamo capito la gravità del peccato mortale, andiamo di corsa a confessarci. Siamo deboli. Siamo tutti d'accordo che siamo deboli, però ci sono delle cose che ci aiutano a non commettere il peccato totale. Prima di tutto la preghiera. Signore, io non voglio offenderti, non voglio, io ti amo, e se io ti amo, sentite, voi andate, per esempio, amate la vostra mamma, no? L'amate tanto e la uccidete? Perché l'amate tanto e la uccidete? E così è il peccato mortale. È rinnovare l'uccisione a Gesù, peccato mortale. Ogni volta che uno fa un peccato mortale è come rinnovarsi proprio materialmente l'uccisione a Gesù. Non sarebbe dovuto morire Gesù se non ci fosse stato il peccato. È morto proprio per ottenerci il perdono di questi peccati. Perché solo con la sua morte ci ha potuto ottenere il perdono. Prima che lui morisse, quelli che hanno commesso questi grandi peccati non avevano remissione. Oppure se conoscevano la Sacra Scrittura, in previsione della venuta del Figlio di Dio, che è scritto, allora, in previsione della venuta di Cristo, di Gesù Cristo, hanno avuto la vita, no, l'esenzione della vita eterna. È così, sapete. Noi, grazie a Dio, siamo qua dopo la venuta di Gesù Cristo. Viviamo in un paese dove la prerogativa più grande è quella della Chiesa Cattolica, che è la vera Chiesa di Cristo. Le altre chiese non sono vere Chiese di Cristo, non sono state fondate da Gesù, sono state fondate dagli uomini, con regole loro, che si sono inventate o che hanno preso da una parte e dall'altra. La vera religione è la Chiesa, la religione cattolica. È la vera religione. Voi mi dite, ma è possibile? Sì, è così, è la verità, è questa. Se voi guardate le altre religioni, hanno tutte delle pecche, hanno tutti dei vuoti, hanno tutte delle cose che non vanno, o che mancano di cose essenziali. Ma la Chiesa cattolica, basterebbe l'invenzione di Gesù, perché è stata un'invenzione sua, il sacerdozio. Ha inventato lui, sapete, i sacerdoti. Mi direte, c'erano che una volta i sacerdoti, ma non erano questi i sacerdoti. Si chiamavano così, no? Perché un uomo che è stato veramente unto e dichiarato sacerdote si possa alzare la mano e dire io ti assolvo dei tuoi peccati? Mi volete dire quale religione ce l'ha? Dove trovate una religione così? E noi sappiamo per fede, ed è vero, che quando un sacerdote alza la sua mano e ci dice io ti assolvo di te, non è lui che ci assolve, povero uomo, magari c'era più peccatore di me, è Gesù che in quel momento ci assolve. Pensate la grande grazia che abbiamo noi nella nostra religione, ed è l'unica religione che abbia questo. È logico, perché è l'unica che è vera. È l'unica che è vera. Quando un sacerdote celebra la Santa Messa, prende le mani quell'ostia e dice: questo è il mio corpo. Ma non è il suo corpo, ma fatemi sto piacere, non è il corpo del prete, è Gesù in quel momento. E quell'ostia diviene il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù, il figlio di Dio. E quando noi la riceviamo con fede, perché non dobbiamo fare le cose per abitudine, non dobbiamo fare le cose per sentito dire, non dobbiamo fare a dire per così, andiamo a fondo delle cose. Io sono sicura che quella ostia che è stata consacrata da un sacerdote, e questo ha detto: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, le parole di Gesù, quel pane non è più pane, ma è veramente il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù. E io ci credo, perché me l'ha detto Gesù. Me l'ha detto Gesù. E allora vedete, perché a tanti possono, l'ho sentito anch'io dire, ma sarà vero, ma è talmente grande la cosa, ma è così. È vero, è vero. Ci sono stati miracoli su miracoli che hanno affermato la verità di questo. Lo sapete anche voi, credo che li abbiate letti, tanti miracoli di questo genere. Non occorre mica che li faccia tutti i giorni. Ne ha fatti abbastanza. Sono stati scritti, sono stati testimoniati con il giuramento che è vero. Dobbiamo avere questa fede. Quel pezzo di pane non è più un pezzo di pane, è il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù. Io vado a ricevere Gesù, il figlio di Dio. Allora cerco di essere la meno indegno possibile. È vero o non è vero? Ed essenziale è togliere il peccato mortale dall'anima. Allora il Signore che cosa ha inventato la confessione? Perché sapeva già che noi siamo così deboli, così fragili, che avremmo fatto chissà. E allora bastava un peccato mortale per tutta la vita, non potevi più fare la comunione. Ma lui no, ci ha pensato lui. Ha inventato lui la confessione. L'ha inventata proprio Gesù. E con che facilità possiamo essere perdonati? Basta che ci inginocchiamo di fronte, davanti a questo sacerdote che è il ministro di Dio, che confessiamo il nostro peccato, e lui dice: io ti assolvo. Ma non è lui che ci assolve, è Gesù in lui che ci assolve. E noi possiamo tranquillamente ricevere Gesù. Guardate che uno dei segreti della vita religiosa, della vita spirituale, della vita proprio di credenti, di cosa, è proprio la confessione. È proprio la confessione. Perché se voi vi vergognate di andare a confessarvi da quel sacerdote perché lo conoscete, mamma mia, ce ne sono tanti sacerdoti, cambiate paese, cambiate città, andate dove volete, dove non vi conoscono, non ha nessuna importanza quello. Non ci ha legati, non ci ha obbligati il nostro Signore questo. Certo che se vogliamo progredire nella vita spirituale, allora bisogna essere così, è sempre meglio avere lo stesso confessore, eccetera. Però non è detto che sia necessario quello. Se io mi vergogno di andare a confessare certi peccati al prete che lui mi conosce, vado da un altro, cambio città, cambio paese, cambio dove voglio. Perché ogni tanto ci sono anche queste, io le chiamo feste della grazia, quando ci sono questi raduni, queste riunioni, queste cose essenziali, che c'è tanta gente, ci si può andare a confessare da chi si vuole, vero? Ci sono tanti sacerdoti, vado da un sacerdote qualsiasi, basta che sia sacerdote della Chiesa cattolica, basta che sia quello. Se io mi vergogno di andare dal mio confessore solito perché ho commesso un peccato che non mi scoccia andare a dire a lui, perché può succedere questo? Io ho sentito questo, mi scoccia andare da lui a confessarmi di questo peccato. Allora non fatti, chi è che ti dice di andare a lui? Ti è lo stesso che tuo confessore ordinario se vuoi, ma se hai bisogno va da un altro, va anche fuori paese, va anche in un'altra città, vai dove vuoi. Perché ci sono a volte questi raduni? Perché ci sono queste riunioni che il Signore vuole ogni tanto? Perché pensate quante persone che magari non osavano più andare a confessarsi perché erano conosciute così, là c'è l'anonimato completo perché in quel caos di persone che ci sono, e non si approfitta. Poi adesso, con la facilità che abbiamo di cambiare, di girare, vero? Prendiamo il treno, prendiamo l'auto, prendiamo anche la bicicletta, se volete, va bene? Andiamo dove vogliamo, non siamo mica obbligati ad andare da quel sacerdote. Il Signore no, non ci ha obbligati, ci ha lasciati liberi. L'importante è che ci confessiamo bene. E se io non mi sento di dire la verità a quel sacerdote, faccio a meno di andare piuttosto, perché è un sacrilegio. Io non posso ingannare Dio, mettetevelo in testa. Io non posso ingannare Dio, perché Dio mi conosce bene, Dio conosce la mia anima, Dio sa quello che provo, Dio sa quello che penso, conosce tutti i miei pensieri, conosce. E allora è inutile che io cerchi. C'è un brano della Sacra, non mi ricordo più di che libro della Sacra Scrittura, dice: se vado in cielo là ci sei, se vado nel profondo della terra là ci sei, Signore, io non posso scappare dalla tua presenza. Va bene, non possiamo scappare dalla presenza di Dio, lui c'è dappertutto, ma c'è perché vuole perdonarci. È un Dio che si è fatto uomo. Pensate solo l'umiliazione a cui si è sottoposto il Signore, un Dio che si fa uomo, Dio creatore che si fa una creatura. E noi facciamo presto a dirlo, ma se pensiamo bene, se pensiamo. È come uno ricchissimo qui di questa terra si vestisse di diventasse un pezzente e andasse a chiedere l'elemosina. Ma se hai di milioni, di miliardi, perché vai a chiedere l'elemosina? Ti umili così? È così Gesù, è ancora peggio di questo, più grande, perché lui è padrone del cielo e della terra, è creatore di tutto. E si fa una creatura bisognosa. Guardate, io quando ci penso questo, dico, mamma mia Signore, ma tutta l'eternità non basterà a ringraziarti? Io lo dico sempre, Signore Gesù, tutta l'eternità non basterà a ringraziarti per quello che hai fatto per noi, per quello che hai voluto subire per amor nostro. Pensate poi che si è nascosto sotto le specie di un pezzo di pane, l'ostia è un pezzo di pane, per essere mangiato da noi, per introdurci in noi e aiutarci a diventare suoi figli, aiutarci ad andare in paradiso, perché la meta nostra è il paradiso. Noi abbiamo una meta unica, se non siamo più che scemi, scusatemi la parola, già adesso scemi per non capire. Perché non siamo qua eterni? un giorno o l'altro moriremo, o di una malattia, o di una disgrazia, o perché ci uccidono la terapia, cosa, insomma, noi finiamo a morire. Ma è la morte del nostro corpo, non della nostra anima. La nostra anima è mortale. Ha avuto principio, ma non avrà fine. La nostra anima è immortale. Tu, Signore, ci hai creati immortali. E ci hai creati perché ti raggiungessimo e potessimo godere con te per tutta l'eternità. Questo è lo scopo per cui ci ha creato. Mica per mandarci all'inferno, sapete, Signore. Sarà costretto, se lo vogliamo noi, perché lo scegliamo noi l'inferno, ma lui no. Lui perché possiamo evitare l'inferno, si è fatto uomo ed è morto come è morto Gesù, lo sapete. Perché? Per farci evitare l'inferno. Ma se abbiamo un Dio così buono, se abbiamo un Dio che ci ama così tanto, ma perché allora non usufruiamo di questa sua bontà? Io dico la verità. Ci sono di quelli che hanno dei lavori, degli impegni, che impediscono loro di poter andare tutte le mattine a messa, va bene? Però adesso il Signore, visto la nostra necessità, la nostra pochezza, ha inventato anche un'altra cosa, ha inventato la messa al pomeriggio. Una volta potevamo dire, mamma mia, io digiuno fino alle 11:30 non riesco, e prima non riesco ad andare in chiesa, e quindi non posso fare la comunione. Adesso non possiamo più dire questo. Ma io la mattina ho bisogno di dormire, dormi, vai dopo pranzo, hai la messa tutta la sera, a qualunque ora, dalle 4:30, 5 in poi, ci sono messe dappertutto. Poteva il Signore venirci più in cuore? Ditemi. Ci dirà, ma potevo fare di più per te? Ti ho chiamato dal nulla, ti ho creato l'anima, sono morto per te sulla croce con quelle sofferenze. Ho inventato i sacramenti, l'Eucaristia, la confessione. Tu che cosa hai fatto? E tu che cosa hai fatto? Perché che fatica, per carità, io alzarmi e andare a fare 4 passi per andare nella chiesa. Ma fammi sto piacere. E Gesù che è salito sul Calvario, però, credete che non abbia fatto fatica in quelle condizioni? Eppure l'ha fatto per amore nostro. E noi per amore suo non siamo capaci di fare 4 passi. Proviamo a ragionarci. Proviamo a ragionarci. Abbiamo 4 passi da fare. Abbiamo chiese in tutti gli angoli noi. Non siamo mica in mezzo all'Africa o all'Australia, lontano chissà quanto. Abbiamo chiese dappertutto. Abbiamo orari adesso che la Chiesa ci ha agevolato in tutte le maniere. Quando ero bambina io si faceva la comunione la mattina, ma il pomeriggio neanche si sognava di poterla fare. Adesso c'è anche questo. La messa al pomeriggio. Allora se ho voglia di dormire la mattina, dormo, faccio quello che voglio, e poi magari anche il pomeriggio faccio il pisolino, e dopo vado in chiesa e ricevo Gesù. Guardate che è. Il Signore ci dirà che cosa non ho fatto io per amore tuo. E tu che cosa ne hai fatti dei miei doni? Che uso ne hai fatti? Perché dovevi fare 4 passi in più? O perché dovevi fare a meno di vedere una trasmissione a quell'ora? Perché a volte io ho sentito delle persone dire, ah no, non vengo in chiesa adesso, no, perché c'è una bella trasmissione, la provo. Quella trasmissione va in paradiso. Ditemi, vado a vedere. C'è solo sai. Capite com'è? Perché domani il Signore si dirà: hai fatto tanta fatica a fare 4 passi fuori orario per venire a ricevermi? E io cosa devo fare per te? Perché noi saremo giudicati su quello che abbiamo fatto, sulla vita che abbiamo condotto. Non è netta lui a prendere la nostra vita, prende la nostra vita e ci giudica. Cos'hai? Hai? Sì. Va bene? No, una lavorata, sì. Allora, possiamo dire al Signore basta? Sì. Va bene. Pensiamoci bene. Riflettiamoci bene a queste cose. Guardiamo il pro e il contro della nostra vita. Guardiamo quello che dobbiamo drizzare, quello che dobbiamo lasciare o quello che dobbiamo fare in più. Sta a voi, gli esercizi sono fatti per questo, per vedere quello che non va, per vedere quello che dovremo fare e non abbiamo ancora fatto e fare i propositi. Va bene, se l'ho dato Gesù Cristo. E scusate che a volte io sono, ma io non mi accorgo neanche del tempo quando parlo del Signore.